Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Alleluia. Siamo in Giovanni, capitolo 11, versetto 1, dice... Giovanni, capitolo 11, versetto 1. Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. E suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Allora, una storia che conosciamo tutti molto bene, insomma, spero, comunque abbiamo già sentito qualche volta. Lazzaro, Marta, Maria sono sorelle e fratelli, sono Lazzaro e fratello di Maria e di Marta. E Gesù conosce bene questa famiglia, ma non si trova a casa loro in quel momento, si trova a circa una giornata di cammino, insomma, non è tanto distante, però giunge questa notizia. Notate soltanto così velocemente come questa notizia viene portata in maniera molto sobria. Guarda che tuo amico, quello che tu ami, lì viene usata la parola phileo in greco, che indica proprio un'amicizia, sta male, ha bisogno di te. Io voglio dirvi, Gesù ci insegna il modo in cui affrontare le difficoltà e affrontare le sfide, e la prima cosa che ci insegna è avere il giusto atteggiamento. E infatti Gesù, la prima cosa che dice è: questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio. Io ho imparato e cerco di trasmettervi sempre questo: in qualunque situazione ci troviamo, la prima cosa che dobbiamo chiederci è: come posso glorificare Dio in questa situazione? Glorificare Dio cosa significa? Parola molto religiosa, quindi bisogna tradurla in maniera... Come posso in questa situazione far sì che Gesù sia riconosciuto, visto nel senso di come posso fare per far sì che la sua parola, il suo insegnamento, quello che ho imparato di lui possa essere dimostrato in questa situazione concreta, come può essere apprezzato e come può essere glorificato, nel senso di ringraziato. Glorificare significa conoscere, apprezzare e ringraziare. E Gesù viene glorificato tra noi quando lo viviamo in maniera pratica, lo gustiamo e lo facciamo in modo che anche altri possano riconoscere questo e possano apprezzarlo. E quindi Gesù dice subito: fate attenzione, questa malattia è per la gloria di Dio. E quando uno ti dice una cosa del genere è come dire: mi aspetto qualcosa di grande. Dì a qualcuno vicino a te: mi aspetto qualcosa di grande. Tu non sai quanto sono incasinato, ma mi aspetto qualcosa di grande. Diglielo, tu non sai quanto sono incasinato. Tanto è la verità, anche se non abbiamo parlato tutti voi, vi conosco, insomma, guardandovi in faccia. Dalila no, Dalila è nella pace dei sensi, quindi questa predicazione non serve perché è abbandonata da sola, ok. Nessuno ha il coraggio di avvicinarsi a Dalila. È una persona per bene, potete... Ok, poi va avanti, Giovanni capitolo 11, versetto 5, dice: or Gesù amava Marta, questa parola è agape, la parola che indica amore incondizionato, quindi è fileo, è l'amore di amicizia, quindi sta dicendo c'era un affetto. Infatti alcune traduzioni, secondo me, traducono meglio dicendo gli voleva bene, e c'era affetto in questa relazione tra Marta, Maria, Lazzaro, Gesù. E come dunque, quindi or Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro, come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Poi disse ai suoi discepoli: torniamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti e tu vai di nuovo là? Gesù rispose: non vi sono forse 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. Fidatevi, parola data da uno miope. È brutto camminare di notte. Avete mai preso qualche spigolo? So che qualcuno ha preso qualche spigolo di notte. Molto doloroso. Comunque Gesù sta dicendo una cosa interessante, l'altro punto. Gesù si trattenne. Quella parola trattenere vuol dire che il primo istinto, appena saputo che Lazzaro stava male, era di correre là. E invece si trattenne. Perché? Perché se vuoi affrontare bene le situazioni devi cogliere il tempo giusto. è il tempo giusto, è quando il Signore ti fa capire che è il tempo di muoverti. A volte dobbiamo sviluppare l'abilità di pazientare, di aspettare. Sapete che trattenere vuol dire proprio, è quella parola che noi usiamo per dimorare nella parola, stare nella parola, in greco la parola meino, cioè vuol dire proprio fermarsi, vorrei andare oltre ma mi fermo, lo rileggo e ci medito su. Gesù si è fermato, lui umanamente, Gesù è anche uomo, voleva andare subito, ma si è trattenuto. Perché? Perché c'è, a volte sentite parlare di questo, c'è il cronos che è il tempo che scorre e va, ma poi c'è kairos in greco, che è questa parola che indica il tempo opportuno, il tempo del click, di quando è il momento di agire. Hai molti desideri nel tuo cuore, sono desideri buoni, desideri sani, ma attendi, aspetta il tempo opportuno. E poi quando è il tempo opportuno però agisci. Il tempismo fa tantissimo nella nostra vita. Non voglio dire che è tutto, però fa veramente tanto, perché può essere il desiderio giusto, può essere la persona giusta, può essere il lavoro giusto, può essere la scelta giusta, ma devi farlo nel tempo giusto. C'è solo un tempo che dici oggi, e la parola di Dio dice oggi è il tempo della salvezza. Questo è il momento di ricevere Gesù nella tua vita, quello non aspettare, è sempre il tempo giusto. Oggi è il tempo della salvezza. Oggi è il tempo della salvezza, oggi Gesù è risorto, oggi questo tempo, oggi non finisce mai. Però poi nelle scelte quotidiane stiamo capendo come Gesù ha affrontato una situazione difficile, e la prima cosa abbiamo detto, prima di tutto sei predisposto, ha detto questa cosa è per vedere la gloria di Dio, io voglio vedere la gloria di Dio e so che questo problema, questa difficoltà non è a morte, non è a morte, io non muoio. Io non muoio nel problema, io non muoio nella difficoltà, io non muoio nella solitudine, io non muoio in questo problema che sto vivendo adesso. Io voglio vedere la potenza di Dio della resurrezione nella mia vita e quindi mi predispongo a ricevere. Questo l'abbiamo già detto, andiamo avanti. E poi c'è il tempo giusto, devo resistere e quando è il momento devo agire. Quando è il momento però devo agire. E quando c'è la parola da dire, c'è da dire e bisogna dirla. Quando bisogna muoversi, bisogna muoversi. Alleluia. E Gesù infatti si è trattenuto e poi è andato. Perché i discepoli gli dicono, maestro, ma guarda che è pericoloso andare lì. Perché in effetti Gesù si era un po' allontanato, perché i religiosi volevano ucciderli, volevano ucciderlo, volevano bloccare il ministero di Gesù. Però a un certo punto lui sente che è il tempo di andare. E siamo sempre al capitolo 11, versetto 11, dice, dopo aver detto queste cose, soggiunse. Mi piace il soggiunse. Non andate via prima che Dio non vi abbia detto tutto. Soggiunse, aggiunse, disse qualcos'altro. Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Allora i suoi discepoli dissero, Signore, se dorme, si riprenderà. Questi sono versetti che ti aiutano, perché ti fanno capire che non sei tu soltanto tardo a capire. Ok, ci sono anche discepoli, fai parte di un gruppo interessante. Ora Gesù aveva parlato della sua morte, essi invece pensavano che avesse parlato del riposo del sonno. E Giovanni sa quanto siamo intelligenti e te lo spiega anche, è incredibile. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto. Ah, dite, ah, così sentiamo tutti in buona compagnia, non siamo... Voi avete mai avuto l'impressione di essere un po'... Ok, va bene. E dice, io mi rallegro per voi di non essere stato là, finché crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli, andiamo anche noi a morire con lui. Questa frase è incomprensibile. L'ho detto ieri anche al gruppo dei leader. Nel senso che purtroppo non ci sono gli emoticon, non ci sono le faccine, e non si capisce qual è l'intonazione, non si capisce se lui dica andiamo anche noi, andiamo a morire con il nostro maestro, oppure ha detto andiamo anche noi, salutate gli amici, è finita, oppure se è quel tono, andiamo anche noi, però Gesù lo sai come va a finire, cioè sei proprio, non si capisce bene. Però è bello quando non si capisce bene, perché vuol dire che ci sta trasmettendo un po' diversi livelli di informazione. è multidimensionale, direbbe il mio insegnante di ebraico, è un messaggio ampio e puoi interpretarlo come desideri in base alle situazioni che stai vivendo. Però il punto è che Gesù e i discepoli vanno e si avventurano, anche se, vedete, queste emozioni che ci sono dentro ci sono, ci possono essere. L'importante è saperle gestire. Anche a volte abbiamo paura, a volte ci sentiamo un po' demoralizzati. Non è un problema, non mettere in dubbio la tua fede. Devi imparare a gestirle. Gesù ha ascoltato questa voce. Io vorrei vedere lo sguardo di Gesù. Mentre sente dire, andiamo a morire anche lì. Lui si rivolge ai discepoli, no? Perché vedete che dice che Tommaso parla ai condiscepoli. Quindi immaginate, no, che Gesù dice, andiamo. Questo si gira, andiamo anche noi a morire con lui. E Gesù ha sentito. E non lo so tu come te lo immagini, Gesù che si gira e lo guarda fulminandolo. Non lo so. Oppure va senza... A volte sono delle frasi che tu senti e devi far finta di niente. Genitori, siete con me? Figli, siete con me? Quante frasi di vostri genitori avete ascoltato? Avete fatto finta di niente? Avete fatto bene. Ok, ci siamo? Siamo al capitolo 11, versetto 18. Ora Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei, una giornata di cammino, molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolare il loro lutto, del loro fratello. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Maria è sempre seduta. Mi collegavo a quel discorso là. Bello stare seduti ai piedi di Gesù, ma Gesù non c'era lì, lei è rimasta comunque sempre seduta. E dice, Marta va da Gesù e dice, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. Marta gli disse, lo so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Voi ormai, che siete dei grecisti, subito dovreste capire, no? Che ci sia scritto, se tu fossi stato qui, è un periodo ipotetico, dice, dell'irrealtà. Cioè sta dicendo, capite, se tu fossi stato qua, ma non eri qua, quindi è una cosa impossibile, però se tu fossi stato qua, vedete, Marta aveva lo sguardo rivolto al passato, se tu fossi stato qua, io vi dico, sapete quanta energia sprechiamo a pensare alle occasioni perdute, ai se o se solo, e lei era lì a pensare se tu fossi stato qui, e se io avessi fatto quella scuola lì, e se mio padre fosse stato così, e se mia mamma fosse stata così, sicuramente la mia vita sarebbe meravigliosa e straordinaria se solo fossi nato in un altro paese, se solo il pastore fosse un po' più, no, io sono al massimo che puoi avere, non c'è nient'altro, se solo, allora, e Gesù ti guarda e ti dice, con quei se non costruirai niente, ma lo sai benissimo anche tu, eppure noi perdiamo un sacco di energia sulla irrealtà. E poi Gesù gli dice, ma guarda che tuo fratello risusciterà, e allora al futuro, certo che quando finalmente incontrerò la persona giusta, allora sarò felice, allora sicuramente quando il pastore capirà veramente la parola, saprà insegnarmi a essere a me, allora nel futuro, quando troverò, allora sarò felice. E siamo sbilanciati tra passato e futuro, e Gesù invece è io sono. Dite, io sono qua, ora, in questo momento. Quello che Gesù ha fatto alla croce vale per l'eternità, ma quell'eternità la puoi vivere solo al presente, se ti colleghi con ciò che sei oggi e con ciò che Gesù è per te oggi. Gesù oggi è la resurrezione e la vita. Gesù è oggi la resurrezione e la vita. Ditelo con me, Gesù è oggi la resurrezione e la vita. E se vuoi affrontare in maniera vittoriosa intendo dire con vita, con la vita di Dio dentro di te, oggi ogni situazione, ogni problema, impara a concentrarti su quello che puoi fare oggi e a ricevere Gesù e la potenza della resurrezione, come dice l'Apostolo Paolo, nella tua vita oggi. E il lavoro di Gesù con Marta è stato quello di farle capire che doveva pensare a Gesù oggi. L'incontro era in quel momento. Ed è bellissimo che gli dice: guarda che anche se chi crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. Cioè sta dicendo: prima o poi noi moriremo. Non è questo, però sta dicendo: non ti spaventare per quello, perché se tu vivi oggi per quello che sei in me, la tua vita continuerà. Infatti l'immagine con Lazzaro che resuscita è proprio questo, è comprendere che Gesù ha vinto la morte, l'ultimo nemico, e noi dobbiamo vivere con questa speranza, con questa fiducia oggi, e non aver paura. E non continuare a guardare il passato e non stare in attesa di un futuro che arriverà, ma vivi il presente e vivi Gesù per come lo puoi vivere oggi. In questo c'è un appello, c'è un libro che parla di questo, ma è soltanto l'idea, però quando sei in classe e fanno l'appello, se ci sei rispondi presente. Presente, e l'appello è per farti fare in modo che tu dica presente: io sto vivendo oggi questa lezione e ci sono. Gesù ti sta chiedendo: sei presente oggi? Sei presente? C'è un appello, una chiamata, un... Sapete che ciò che ci porta molte volte al presente sono le situazioni inaspettate e le situazioni dolorose. Il dolore, se tira un pizzicotto alla persona vicino a te, piano piano, però tieni un se uno ti tira un pizzicotto, tu cosa dici? Ai, e finalmente stai ascoltando quello che il pastore sta dicendo, perché fino adesso sei presente. Quando uno è incantato, cosa si viene a fare? Da dare un pizzicotto, perché un minimo di dolore ti riporta al presente. Purtroppo a volte sono solo queste situazioni che ci portano a risvegliarci e a guardare in faccia alla realtà e a quello che stiamo vivendo, a quello che siamo. Marta e Maria, in questo momento, è stato il problema di suo fratello che gli ha fatto comprendere realmente chi è Gesù, che Gesù era presente. Sì, c'è la resurrezione nel futuro, ma se tu cammini oggi in fede, quella potenza e quell'eternità la puoi vivere già ora. E sapete, subito, qualche capitolo più avanti, quando si stava avvicinando realmente la Pasqua, lascio lì l'episodio di Lazzaro. Sapete che poi Gesù si presenta, va da Lazzaro, lo resuscita, però a noi interessava sentire questa frase: io sono la resurrezione e la vita, ve lo ripeto, al tempo presente, io sono, Dio è eterno e noi lo viviamo nel tempo presente. Qualche capitolo più avanti, quando ormai sta preparando i discepoli veramente alla sua morte, alla sua resurrezione, c'è un altro dialogo importante. Siamo in Giovanni capitolo 14, il versetto 1 dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. E Tommaso gli disse: grazie a Dio per i discepoli svegli, intelligenti, che fanno le domande giuste. E dice Tommaso, dice: ma Signore, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? Però grazie a Dio che ha fatto quella domanda, perché Gesù ha potuto rispondere. E gli ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la via, la verità e la vita. Sapete, siamo in un contesto di Pasqua ormai, proprio qua. I discepoli hanno seguito Gesù, convinti che lui li avrebbe liberati dall'egemonia romana, che lui sarebbe stato quel liberatore che si aspettavano da secoli. Ovviamente lo fanno parte del popolo di Israele. Israele ancora attende questo Messia. Noi abbiamo, tutti noi, probabilmente all'inizio, abbiamo seguito Gesù per bisogni personali, perché per qualcosa di cui noi personalmente avevamo bisogno, ed è normalissimo, perché Gesù ci accoglie lì dove siamo. Però poi a un certo punto, come i discepoli hanno dovuto fare i conti con chi realmente Gesù era, anche noi probabilmente nella nostra vita, a un certo punto dobbiamo fare i conti con chi è Gesù veramente. Ce ne hanno parlato, ci siamo fatti un'idea, ma a un certo punto questo discepolo dice: ma noi non sappiamo dove vai. E Gesù dice: ma come non sai dove vai? E non conosci la strada. Io sono, tempo presente, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E loro in quel momento hanno dovuto, e soprattutto al momento della croce, hanno dovuto resettare la loro idea di chi doveva essere Gesù, di come sarebbe stato questo Messia, e hanno dovuto accogliere la realtà, la verità. Questa frase, io sono la via, la verità e la vita, non sono tre tappe, sono tre concetti che si intersecano l'uno con l'altro, si illumina l'uno con l'altro e sono davvero importanti. Quando Gesù dice io sono la via, sapete, molte volte noi immaginiamo che Gesù sia in fondo e che la nostra vita è un percorso per arrivare a Gesù. Eppure Gesù dice io sono il percorso. Io sono, scendo un attimo da qua, non vi spaventate, poi torno su. Dice, io sono il percorso, cioè non devi pensare che tu stai lottando per conquistare la mia attenzione, per conquistare la relazione con me. No, 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 io sono con te e io sono nel cammino. Cioè il cammino è la relazione con me, è conoscermi, è camminare con me. Io sono la via. Non so perché oggi vengono fuori tutte queste parole in greco, però la via è odos in greco e da quella parola deriva la nostra parola metodo, metà odos, cioè per mezzo del cammino. Metodo vuol dire proprio la strada che devi fare, il metodo per imparare qualcosa, il metodo per riuscire in qualcosa. E Gesù sta dicendo io sono il metodo, non sono le regole. Noi tendiamo come religiosi subito a trasformarlo in regole, a trasformarlo in norme, devi fare così, così, così. E Gesù ti dice, io sono il metodo, io sono la via, devi stare con me. Se vuoi andare al Padre, devi camminare con me, dobbiamo camminare insieme in questa vita. Io sono la via e io sono la verità. E sai perché è così complicato stare vicino a Gesù? Perché Gesù è la verità. Gesù ti butta in faccia la realtà. Gesù è uno molto schietto. Gesù ha detto, voi siete dal diavolo, ha detto ai farisei. Ad altri ha detto, voi vi dovete ravvedere, devi cambiare, devi smetterla di vivere in questo modo. E questa cosa qua, avere uno davanti che ti guarda e non ti liscia il pelo, come si dice, non è che ti sta lì a... No, è uno che ti dice, guarda che così non vai bene. Alla donna samaritana gli ha detto, questo non è tuo marito, è inutile che ti prendi in giro, stai buttando via la tua vita in questo momento. E a noi dà fastidio uno che ti guarda e ti dice la verità. Meglio stare con quelli che ti dicono va tutto bene, va tutto bene. O che ti dicono devi fare così, di fare cosà, però non cambiare mai. No, Gesù ti guarda e dice, guarda, i desideri cattivi vengono fuori dal cuore. No, ma sai, la società. No, no, non ti prendere in giro. Sei tu, se vuoi, tu puoi cambiare. Hai bisogno di cambiare il cuore. Roba, hai detto poco. Guarda, io sono morto per questo. Io sono la via. Però sono la verità. E se vuoi stare vicino a me, io sono concreto. Io sono reale, io sono la via, la verità e la vita, ed è in così che vivi, è così che scopri la vita. C'è qualche insegnamento che io vi ho dato quest'anno che ha cambiato la vostra vita? C'è qualcosa che tu hai detto, ho ascoltato, mi sono guardato allo specchio e ho detto, certo che proprio non avevo capito questa cosa e io devo cambiarla. E c'è stato qualcosa che ti ha talmente scombussolato che dici, ma è difficile, io non ce la sto facendo. E poi ti volti e Gesù è lì vicino a te e ha detto, finalmente l'hai capito che non ce la puoi fare. Sono io con te, io sono la via, insieme, insieme. Oppure la cosa che possiamo fare è, il pastore ha detto questa cosa, ma questa cosa è troppo difficile, allora o facciamo finta di niente, o cambiamo chiesa, o ascoltiamo qualcos'altro che invece che bilancia il messaggio. A furia di bilanciare il messaggio sei fermo. Io credo che noi diamo messaggi equilibrati, non è come, però io sto dicendo, dovete essere con Gesù, sta parlando di cose concrete, hai perdonato, hai hai fatto qualcosa di bene a qualcuno, non sta parlando di grande teologia, non sta dicendo hai fatto la Believers, questo te lo dico io, hai fatto la Believers, non è quello, il punto è, ma hai fatto qualcosa di pratico che ha cambiato la tua vita, la tua quotidianità, perché la vita, vedete, a me piace, vi dice, io sono la via, la verità e la vita. La vita qual è? La vita cos'è? Che domani mattina, domani no, domani è festa. La vita cos'è? Che vado in Sardegna. Alleluia. No, la vita cos'è? Sto trovando qualcosa di brutto, non mi viene in mente niente. La vita cos'è? Che giovedì, che venerdì, quel dai, devi svegliarti al mattino, svegliare i tuoi figli che non c'hanno voglia di svegliarsi, oppure c'hanno voglia, oppure si sono svegliati troppo presto. È festa. Perché non dormi ora che è festa? Avete notato che i bambini non dormono quando è festa? Vengono e ti svegliano. Papà, sono già le 7. Ma è festa! Ragazzo, è festa, è la via, la verità e la vita. E poi ci sono le bollette da pagare, c'è il mutuo non fa festa. E poi ci sono, e la vita è fatta di cosa vuoi mangiare stasera? Cosa, ma non puoi mangiare al lavoro da qualche parte, cosa, questa è mia moglie. Cosa volete mangiare? Non lo so, non so cosa hai fatto di spesa, è inutile che ti dico cosa, è una discussione nostra. La vita è fatta della macchina che non si accende, della gomma che si buca, la vita è fatta del Napoli che vince, la vita è fatta di cose inaspettate, la vita è fatta anche di dolore, la vita è fatta di persone che stanno male, di amici che stanno male, di papà, mamma da curare. E Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Gesù si è incarnato, vi rendete conto? Dio ha preso, per parlare a noi, ha preso la forma di uomo. Perché? Perché vuole essere concreto. E noi invece spiritualizziamo tutto perché non vogliamo cambiare nulla. Perché cambiare è difficile. Perché cambiare ti mette in discussione. Invece Gesù è così concreto che ha detto, se vogliamo cambiare la situazione, è inutile che gli mando una Bibbia, è inutile che la Bibbia è importantissima, però dico, è inutile che gli diciamo soltanto qualcosa. Io vado lì. E incarnare il messaggio è la cosa più dolorosa e difficile di questo mondo, ma è la vita, altrimenti ce la stiamo solo raccontando, Chiesa. La Pasqua è questo, la Pasqua sono i discepoli che hanno detto abbiamo il nostro maestro, hai fame, moltiplichiamo il pane, hai sete, acqua o vino, quello che vuoi, sei malato, guarigione, Lazzaro sta male, andiamo a guarirlo. Però poi a un certo punto Gesù gli avvisa più volte, ha detto guardate che io sarò maltrattato, sarò messo sulla croce, no non ti avverrà questo, non ti avverrà questo. Io darò la mia vita per te, ma tu mi tradirai. No, non avverrà questo. E noi ci impuntiamo. No, a me non avverrà questa cosa. La mia vita non sarà così. Non... E poi la vita è quello che è. La vita è la vita. Però è il bello è proprio lì, che Gesù è lì, con te. Io sono la via, la verità e la vita eterna. Se non ti scolleghi, allora c'è questa invasione della vita eterna nella vita di tutti i giorni. Questa è la chiave. Questa è la bellezza del cristianesimo, perché Gesù si è incarnato. Gesù si è incarnato. E tu ogni mattina incarni quel messaggio. E ci saranno lotte, ci saranno dolori, ci saranno situazioni difficili. Ma proprio quel dolore ti riporta alla vita vera, alla vita concreta, e non alla vita di fantasia. Perché altrimenti è tutto illusorio, capite? Invece no. Questo significa... maturare. Vi dice qualcosa? Questo significa maturare, crescere. E così i discepoli hanno visto Gesù sulla croce. Altro che ferita, altro che mettere i piedi per terra, altro che scuotimento. Però sono rimasti lì, qualcuno è scappato, ma le donne sono rimaste vicine. E poi sono andate al sepolcro e hanno scoperto che quella era la via per andare al Padre e che c'era qualcosa di ancora più grande. Non devi scollegarti. Anche nei momenti più difficili, rimani aggrappato a Gesù, perché Gesù è la via. Gesù è la via. per qualcosa di ancora più glorioso e grande che neanche riusciamo a immaginare. Amen, Chiesa. E quindi, giorno per giorno, a ricordarselo, Gesù è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Anni fa abbiamo avuto un ospite che si chiama Pastore João Martin, non so se alcuni di voi ve lo ricordate, dal Portogallo, eravamo al teatro, e lui ha predicato un messaggio proprio su questo, e io ho ripreso gli appunti e ve lo fa, l'ho riletto, ho ritrovato riflessioni davvero importanti. Gesù è la via, la verità è la vita, e lui ci incoraggiava a essere reali, concreti. Non pensare a grandissime cose. Gesù stava parlando di cose molto, molto pratiche, di vita quotidiana. E mentre i discepoli si sono hanno dovuto riformulare la loro idea, loro sono dovuti convertire alla croce, perché immaginavano Dio in un modo e hanno scoperto che invece Dio è colui che dà la sua vita, che si prende cura delle pecore, come abbiamo ricordato, che muore al posto nostro e che ci ha insegnato questo cammino. A morire a tutte quelle tutto ciò che ci frena dal vivere secondo il metodo, la via che Gesù ci ha mostrato. Amen, Chiesa. E la Pasqua ci ricorda che questa è la via della vittoria. A volte sembra sconfitta, ma aspetta 3 giorni. Abbi pazienza. Quando tu chiedi perdono a qualcuno, forse ti sembra di perdere. Quando tu lasci perdere delle cose, forse ti sembra di essere debole. Quando tu per l'ennesima volta vai a salutare qualcuno che non ti ha salutato, magari al lavoro, ti sembra di essere debole. Quando non rispondi alle provocazioni, ti sembra di essere debole. Quando continui con umiltà a fare lavori umili per mantenere la tua famiglia, aiutare a far crescere i tuoi figli, per prenderti cura di tua moglie, ti sembra di essere debole. No, aspetta, attendi. Gesù è con te, ti sta dicendo questa è la via, il servizio, il sacrificio, il darsi. Mentre arrivi a sera che sei stanco morto e ti chiedi ma io cosa sto facendo? Hai fatto 1000 cose, 1000 chilometri. E Gesù ti sta dicendo, io sono con te, non mollare, non mollare. Amen, Chiesa. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Amen. Possiamo alzarci in piedi? Alleluia. Gesù è la verità. Gesù ti dice sii umile, sii semplice, sii onesto. Non ti sta chiedendo troppo. Sii onesto con te stesso, con gli altri, con tua moglie, con i tuoi figli, con i tuoi genitori, con i tuoi fratelli in chiesa, con le tue sorelle in chiesa. Ama, perdona. Cerca di fare il bene al tuo vicino. Cerca di fare il bene a qualcuno che è vicino a te. Anche a qualcuno che magari non sembra che neanche ti vede. Non condannare. Sii gentile. Prudente. Sii discreto in ogni cosa. Vedete, il Signore non ci sta chiedendo l'impossibile. Ci sta chiedendo le cose quotidiane. Le cose quotidiane. Io amo essere pastore, amiamo essere pastori, amo insegnare la parola, però ringrazio Dio che ci ha chiamato a essere pastori perché ci obbliga a vivere la quotidianità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, vostra. Un teologo a volte rischia di fare voli pindarici e dimenticarsi la vita concreta. E invece mi piace che siamo pastori perché il pastore vive col gregge e cresce col gregge, si spaventa col gregge, si scappa col gregge se c'è da scappare e si inginocchia a pregare col gregge. Qualcuno addirittura dice che il pastore puzza come il gregge, però questa è una cosa... però capite il senso. E io ringrazio Dio per questo, perché ci obbliga a essere concreti, a essere veri, a essere reali, ma non dimenticare che Gesù comunque è soprannaturale, che Gesù è potente, che Gesù è la via, la verità e la vita. Amen.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.